per andare in onda Sister, in cerca di alleate, in cerca di alleati.
Domenica 17 luglio, siamo a Milano ovviamente, sulle frequenze di Radio Popolare sono le 16:30 circa. E siete all'ascolto di Sister, io sono Clarice Trombella e prima di tutto vorrei ringraziare tutti e tutte coloro che mi hanno scritto. Sa ballare, Quindi non esitate, continuate a farlo, per chi ancora non lo sapesse, potete scrivermi sul mio canale personale di Instagram, diciamo che Instagram è il social che utilizzo più spesso e che quindi è diventato ufficialmente il luogo in cui scambiarsi anche opinioni in merito ovviamente a questa trasmissione Sister. Quindi sulla barra di ricerca scrivete il mio nome, Clarice Trombella, e non dovete far altro che scrivermi. Bene, non ci resta che cominciare questa nuova puntata di Sister, ma prima di entrare proprio nel vivo io vorrei farvi ascoltare il primo pezzo di oggi, Santi Gold featuring Karen O, e questa è Go, qui sulle frequenze di Radio Popolare.
Yeah.
questo era Santi Gold featuring Karen O con Go sulle frequenze di Radio Popolare. Questo è l'ascolto di Sister, ma non è un caso che io abbia messo questa canzone. Questa canzone infatti fa parte della colonna sonora di quella che è stata una delle serie rivelazione degli ultimi anni. Non sto parlando di Squid Games ovviamente, ma sto parlando del Racconto dell'Ancella, il cui titolo originale è The Handmaid's Tale. Per chi non conoscesse la serie o il romanzo, in poche parole si racconta di una società distopica in un futuro non ben precisato, in un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, dove le donne sono sostanzialmente sottomesse al volere degli uomini. Si tratta di una società teocratica, basata sul controllo appunto del corpo femminile, il cui scopo del corpo femminile è quello di procreare. Particolare da non trascurare è che Atwood scrisse questo romanzo durante il mandato del presidente Reagan, in cui la destra religiosa era in fortissima crescita. Anni dopo la stessa autrice dichiarò che all'epoca il Racconto dell'Ancella non fu preso troppo seriamente, non spaventò, non fece preoccupare, in fin dei conti parlava di crisi climatica e di controllo sul corpo delle donne. Negli anni Ottanta questo scenario veniva percepito come praticamente impossibile. Ed è arrivato il momento di ascoltare un altro brano qui all'interno di Sister sulle frequenze di Radio Popolare. Anche questo brano è stato inserito all'interno della colonna sonora della serie televisiva tratto dai Racconti dell'Ancella. Un brano che non ha proprio bisogno di presentazione, infatti non ne faccio e ce lo andiamo ad ascoltare. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know. It's a new day, it's a new life for me. E ovviamente quello che abbiamo appena ascoltato è Feeling Good di Nina Simone, pezzo del 1965, e voi siete sempre all'ascolto di Sister, in compagnia della sottoscritta Clarice Trombella. Finora abbiamo un po' raccontato di come la società raccontata da Margaret Atwood nel racconto dell'ancella fosse una società abusante, in cui inevitabilmente emergessero dei protagonisti, degli attori abusanti e degli attori abusati. Di solito lo stato di abuso persiste nel tempo quando l'abusante è in grado di convincere in maniera suppongo non troppo delicata di essere l'unica alternativa possibile. La figura dell'abusante è presente ovviamente in tutti i ceti sociali, a tutti i livelli sociali e con vari gradi di comportamento, e non per forza è identificabile in una persona fisica. Secondo me è più rappresentativa l'entità dell'abusante in gruppi organizzati, che poi è anche vero che i gruppi organizzati sono formati da persone. Quali potrebbero essere questi gruppi organizzati? Uno stato dittatoriale? O una comunità? Le cosiddette sette, che altro non sono che gruppi abusanti. Oggi parleremo di manipolazione mentale e di indottrinamento con un massimo esperto in materia, un alleato, che sono veramente felice di avere qui oggi all'interno di Sister. Però prima ci ascoltiamo una canzone che secondo me introduce in maniera esemplare l'argomento di oggi, non tanto per le parole, per il testo della canzone, ma per l'autore. Infatti andiamo ad ascoltare una canzone composta ed eseguita da Charles Manson. Dovete sapere che da giovane le ambizioni del giovane Charles erano quelle di diventare una rockstar, ma come sappiamo tutti, prese un'altra strada. La caratteristica predominante di Manson non fu tanto l'efferatezza dei suoi crimini, quanto la capacità di manipolazione che aveva acquisito appunto col tempo. Prima della sua incarcerazione nel 1971, aveva creato una comunità disposta a fare qualsiasi cosa lui dicesse di fare. E così purtroppo accade. E ora ci andiamo ad ascoltare un pezzo appunto di Charles Manson, Invisible Tears.
Invisible tears in my eyes, incredible pain in my heart, indestructible memory, all in review, impossible though things may get, improbable I will forget, indelible memories of sweet lovable you. You're back again and I'll take you in, although I'm only seeing pictures of the past. Those arms are not real, but somehow I feel if I just close my eyes, then maybe this might last. Invisible tears in my eyes, incredible pain in my heart, indestructible memories, all in review. Impossible though things may get, improbable I will forget, indelible memories, incomparable memories, indispensable memories of sweet.
Sulle note di Invisible Tears di Charles Manson vado a presentare l'ospite di oggi, l'alleato di oggi, Luigi Corvaglia, psicologo e psicoterapeuta, si dedica allo studio della persuasione indebita nei culti totalitari. È membro del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico della FECRIS, è presidente della CESAP, organizzazione che si occupa di prevenzione degli abusi psicologici, particolarmente quelli operati da gruppi organizzati. Poi vedremo un po' di cosa si tratta, a carattere religioso o anche no. E si occupa di informazione sui culti abusanti e su consulenza psicologica e legale delle vittime. È operatore del servizio di dipendenze patologiche dell'ASL, su cui vorrei porre l'accento perché significa continuare a mettere le mani in pasta. Benvenuto quindi Luigi Corvaglia e grazie di aver accettato questo invito.
Grazie a voi per avermi invitato, ovviamente.
Quante volte ti è successo di essere introdotto da una canzone di Charles Manson durante un'intervista?
Questa è assolutamente la prima ed è entusiasmante, insomma, perché è un'introduzione che ha moltissimo a che fare con i culti totalizzanti e con insomma, gli effetti perversi che ne possono derivare.
Conoscevi le sue doti artistiche musicali?
Certo, io sono anche un cultore di musica e pertanto so anche che aveva delle frequentazioni nell'ambiente, ad esempio con Neil Young e con uno dei fratelli componenti dei Beach Boys.
Esattamente. Allora, nella prima parte di trasmissione ho accennato a come uno Stato può essere a tutti gli effetti un soggetto abusante. Vorrei quindi entrare subito nel vivo del discorso con te per chiederti quanto e come una certa politica si avvale di organizzazioni abusanti, di sette, per intenderci, psicosette, per negare diritti civili come l'aborto, tema di cui per ovvi motivi se ne sta parlando molto in questi ultimi mesi.
Beh sì, questo avviene, infatti chiunque abbia visto il documentario di Netflix The Family sarà rimasto sbigottito da come un gruppo cristiano conservatore, noto come la famiglia, influenzi pesantemente la politica di Washington. Questo per dirne una, ma la faccenda è questa. Diciamo che il nostro mondo multiculturale, aperto, eccetera, in realtà è il teatro di un tiro alla fune fra la società aperta, che è quella dei diritti, della democrazia, della convivenza, del pluralismo, no? Dove c'è posto per tutti, e le varie società chiuse, quelle della tradizione invece del monopolio dei valori, sono lì che tirano ognuno dalla sua parte, con un grosso problema che le società chiuse pretendono di essere il tutto, cioè di coprire completamente il campo sociale, mentre le società aperte sono per la convivenza. Ora, forze politiche che anelano ad un ritorno alla chiusura, al tutto, che utilizzano quindi culti regressivi, ce ne sono moltissimi, ed estremisti, non solo come bacino culturale, cioè elettorale, no? Ma anche proprio perché è un'operazione di influenza. Pensiamo al rapporto, per esempio, fra un partito conservatore giapponese e una nota setta buddista. Il guaio qual è? Che spesso è impossibile distinguere addirittura la setta dalla politica. Se noi guardiamo al trumpismo, scopriamo che per la prima volta abbiamo una sorta di culto fanatico di tipo millenarista, apocalittico, che prende il governo di un paese. E la sentenza recente della Corte Costituzionale, alla quale chiaramente facevi riferimento pochi minuti fa, sull'aborto, ne è una conseguenza, visto che la maggioranza dei giudici di quella Corte è stata eletta sotto Trump.
Esattamente, difatti dalla morte della giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg la situazione è precipitata a favore della destra, ovviamente. Rimaniamo un po' sul discorso della situazione della donna. Le sette, i gruppi abusanti, pongono le donne sempre o quasi sempre in una posizione di sudditanza. Ritornando a parlare della procreazione e di controllo del corpo della donna, perché è la prima, diciamo, a pagarne le spese?
Beh sì, allora, essere in una setta è terribile, ma essere in una setta come donna lo è ancora di più. Perché le donne? Intanto perché è un gruppo costrittivo, quelli volgarmente appunto definiti setta, non sono altro che distillati di aspetti autoritari che sono già presenti nella società esterna, diciamo forse un precipitato di quelli, no? Per cui se nella società esterna, che immaginiamo aperta, quella dei diritti, il patriarcato mantiene ancora la sua vigenza o almeno pretende di avercela, insomma, in una società chiusa questa asimmetria sarà ancora più esplicita e più dogmatizzata, no? Mm-hmm. Ora, Il perché il corpo? Perché la sessualità delle donne? Perché il potere aumenta man mano che l'area di influenza sulle persone diventa più intima, più personale. Cioè, una volta che si ha il controllo sulla vita sessuale, non ci sono più parti non toccate, non influenzate dal leader. In una setta, per esempio, la decisione fondamentale della vita di una donna, quella di avere un figlio, viene assunta dal leader come dimostrazione di controllo. Anche il sesso non è il sesso necessariamente in sé per sé, ma quanto espressione di questo controllo, esercizio di un potere. Alcuni membri, ex membri di Scientology o di altri gruppi, come Human Tendency, per esempio, un gruppo politico newyorkese, hanno riferito di donne costrette a interrompere la gravidanza per non interferire con i doveri verso l'organizzazione. E questo ci ricorda una pratica imprenditoriale immorale che, insomma, è vigente anche all'esterno, no?
Sì.
In alcuni ambiti. Oh. All'estremo opposto, i children of God, i bambini di Dio, che adesso si fanno chiamare the family, controllavano la riproduzione impedendo qualunque pratica di controllo alle nascite, quindi con figli in comune, eccetera. Molti figli vengono allevati come figli di tutti, ma questo avveniva anche nei davidiani, eccetera, eccetera. È il controllo massimo quello che si può fare sul corpo e sulla sessualità, perché è l'ultimo stadio, che sia quello delle donne, e perché c'è una riproduzione quasi caricaturale dell'autorità esterna, della tradizione esterna, che precipita nell'ambito delle sette in modo tale da essere lo specchio, come vogliamo dire, deformato di ciò che avviene all'esterno.
Va bene, allora è arrivato il momento di ascoltare il primo brano. Un brano, io ti ho chiesto di selezionare 5 canzoni di artiste donne, me ne hai segnalate alcune, tra l'altro ottima scelta, veramente buon gusto, mi permetto di dire. Grazie. Iniziamo ad ascoltare quindi il pezzo di Annie DiFranco con Little Plastic Castle. A tra poco.
In a coffee shop in our city, which is every coffee shop in every city, on a day which is every day. I picked up a magazine, which is every magazine. I read a story, then I forgot it right away. And they say goldfish have no memory. I guess their lives are much like mine. And the little plastic castle is a surprise every time. And it's hard to say if they're happy, but they don't seem much to mind. From the shape of your shaved head, I recognized your silhouette as you walked out of the sun and sat down. And the sight of your sleepy smile eclipsed all the other people as they paused to sneer at the two girls from out of town. You this morning, you are by far the cutest. But be careful getting coffee. I think these people wanna shoot us. Or maybe there's some kind of local competition here to see who can be the rudest. Thank you. like lipstick is a sign of my declining mind. Like what I happen to be wearing the day that someone takes a picture is my new statement for all of womankind. And I wish they could see us now in leather bras and rubber shorts, like some ridiculous new team uniform for some ridiculous new sport. Quick, someone call the girl police and file a report.
E questa era Eni di Franco con Little Plastic Castle, e noi siamo sempre al telefono con Luigi Corvaglia e andiamo avanti quindi con la nostra chiacchierata. Io volevo chiederti, hai ribadito spesso, hai pubblicato anche diversi articoli, hai scritto moltissimo sul concetto del lavaggio del cervello, cioè sull'assenza di un vero lavaggio del cervello. E ne hai parlato a lungo. Io volevo portarti un esempio, il caso di una delle varie psicosette che ogni tanto vengono scoperte, quella che è stata scoperta a Novara nel 2020, guidata da un ultra settantenne le cui adepte erano soprattutto donne, tra cui c'erano psicologhe, insegnanti di danza, e a loro volta diciamo che reclutavano altre donne. E le madri portavano le proprie figlie, che di conseguenza poi si venne a scoprire venivano sottoposte ad abusi sessuali. Io una cosa che mi chiedo, la cosa che mi continua a sorprendere è che il modello del santone, io sto generalizzando, del santone che si crea un harem di donne, è un modello visto e stravisto, insomma tutte dovremmo, soprattutto mi riferisco alle donne, dovremmo conoscere un po' questo modello. Quindi com'è possibile che ci si ricada costantemente in queste dinamiche?
Perfetto, è la domanda perfetta, perché per esempio, al di là del caso di Novara, quello più noto a livello internazionale è quello di Nexium negli Stati Uniti, che riguardava il leader Ranier, dove addirittura le donne venivano marchiate a fuoco, e a portare, a reclutare queste donne erano altre donne. Famoso il caso dell'attrice Alison Mack, che recitava insomma in qualche serie TV come Smallville, eccetera, eccetera. E questo appare impossibile, queste donne carnefici di altre donne che offrivano al loro leader queste donne da marchiare come bestiame, no? Ma questa è esattamente la prova che l'idea della scelta razionale, cioè dell'individuo che valuta attentamente i pro e i contro di ogni scelta e poi agisce in base alla propria ragione, è assolutamente un mito, tanto è vero che è stata abbandonata dalla psicologia, dall'economia, eccetera, eccetera. È tenuta in piedi però soltanto da alcune persone che affermano che la manipolazione non esiste, che il lavaggio del cervello non esiste, e quindi in qualche modo difendono le sette, sono i cosiddetti apologeti dei culti. Questi che fanno? Fanno appello alla libertà religiosa e affermano che non esiste alcuna manipolazione, ma solo la persuasione, e che, essendo la persuasione un comportamento umano naturale, non può essere oggetto di censura. Ma qui vanno fatte alcune osservazioni, io mi limito a farne una che credo interessante. Se qualcuno induce una ragazza a bere tanto da ubriacarla, perché il suo fine reale è quello di violentarla, no? E io censuro questa cosa, nessuno potrà dire che il mio discorso è espressione del proibizionismo dell'alcol, perché certo. Il problema non è il motivo, cioè il problema è il motivo per cui si fa bere, non l'induzione al bere, no? Bene, se noi sostituiamo bere con credere, questi apologeti, questi difensori delle sette, fanno esattamente questo discorso paradossale, cioè chi denuncia la persuasione indebita viene tacciato di essere ostile alla persuasione. No, persuasione indebita, la sottolineatura è su indebita, perché è mirata allo sfruttamento, non alla persuasione. Quindi il concetto di libera scelta sottende una logica che i negatori della manipolazione fanno ancora valere, ma è stata fatta a pezzi dalle scienze sociali, assolutamente. Noi sappiamo che con dovuti accorgimenti e con il tempo necessario è possibile indurre quasi ogni tipo di comportamento.
Ti abbiamo perso per un pezzettino, l'ultima frase.
Sì, che poi si arrivi, cioè che ogni passo sia stato scelto volontariamente, non implica nulla, perché se l'esito finale era lontanissimo dalle possibilità immaginate all'inizio, è chiaro che quest'esito è il frutto di una manipolazione.
Certo, noi siamo più manipolati di quanto possiamo pensare. Io mi ricordo quando ti conobbi, mi vantai di dire no, io non ho la fortuna di non risentire, di non essere portata alla manipolazione mentale. E adesso mi rendo conto della mia presunzione, più che altro della mia di quanto potessi essere naif, perché in effetti siamo all'interno di un contenitore abusante, ci viviamo, ci cresciamo e non ce ne rendiamo conto. La domanda è: c'è una setta, anche lì generalizzando, a cui tutti apparteniamo senza in qualche modo rendercene conto? E come magari, qui ti sto chiedendo veramente la famosa formula magica che non esiste, come possiamo aprire gli occhi, cominciare a guardare con un'altra lente il mondo?
Allora,
ecco Luigi, mi permetto un attimo di interromperti e poi vorrei farti una domanda personale. Cosa fai tu, visto che sei così attento, cosa fai tu per tenerti sempre allerta, per non cadere nel tranello, perché sei umano anche tu?
Certo. Allora, diciamo innanzitutto che l'idea di essere immuni dalla manipolazione è un'idea diffusa, si chiama effetto terza persona, cioè succede agli altri, non succede a me. Questo presupporrebbe che chi cade vittima di questi tranelli insomma abbia qualche problema intellettivo, invece noi sappiamo che è esattamente il contrario. I reclutati più interessanti, quelli che interessano di più ai leader, sono proprio le persone intelligenti e di successo nella società. Pensiamo a Scientology, per esempio, no? A tutte le celebrity che ci sono dentro. Sul fatto di essere inconsapevoli vittime di una qualche setta, allora intendiamoci così. Intendiamo con il termine setta, cioè se intendiamo un gruppo minoritario che quindi ha margini molto definiti con l'esterno, non possiamo essere tutti una setta, no? Perché per definizione. Se invece si intende un culto manipolatorio, una setta prevede comunque un'agenda segreta, cioè degli intenti nascosti dalla parte della leadership, no? di sfruttamento. Ora, se fossimo tutti in una setta simile, sarebbe la cospirazione del nuovo ordine mondiale, quindi direi di no. Però in qualche modo tutti partecipiamo di una mentalità settaria, ogni qualvolta pretendiamo che la nostra visione del mondo o della vita debba essere l'unica e che deve imporsi ai recalcitranti, no? Siccome questo avviene in politica, avviene in religione, avviene in tantissimi ambiti, siamo tutti in qualche modo attraversati e attraversiamo piccoli culti. Uno al quale partecipiamo spesso con fervore, oserei dire quasi religioso, riguarda l'adesione incondizionata e la critica ad una narrativa semplicistica di fatti complessi, come una guerra, una pandemia, eccetera, eccetera. Ma qui la propaganda conta molto.
Sì.
E la propaganda è una forma chiara di manipolazione mentale. E allora sì, siamo tutti vittime consapevoli in qualche modo. Riguardo all'altra domanda, come uscirne, cosa faccio io? La cosa fondamentale è mantenere lo spirito critico elevatissimo. Lo spirito critico dovrebbe essere insegnato sin dalla più tenera età, ed è invece qualcosa che si sta perdendo grazie ai social network, che sono una cosa bellissima, però hanno abbassato moltissimo la nostra tendenza a fare il check, cioè di controllare quello che leggiamo e quello che poi mandiamo in giro. E questo comporta la nascita di una serie di culti digitali, che io chiamo il fascismo cibernetico, che è una forma di populismo basato su miti condivisi, che vengono seguiti non solo con fervore mistico, ma anche difesi con una preoccupante aggressività. Quindi grande spirito critico, insegnare il fact-checking nelle scuole, eccetera, eccetera, è uno scetticismo che non deve diventare però scetticismo radicale, altrimenti è proprio quello che facilita i guru, l'abbandono dell'oggettività. Pensiamo a tutti i culti New Age che utilizzano come meditazioni trascendentali, yoga e cose di questo, per portarci poi molto spesso in lidi oscuri e pericolosi. Cosa faccio io? Mantengo sempre lo spirito critico, vado sempre a controllare i dati a favore e i dati contro una certa idea, una certa teoria, e mi impegno moltissimo a diffondere questo spirito critico facendo il debunking, eccetera.
È un lavoro che non tutti sono in grado di fare, e richiede tanta pazienza, tanta predisposizione e tanta fatica, ovviamente. Fatica. Però questo è
anche una certa incoscienza, perché pochi lo sanno, ma fare questo tipo di attività vuol dire crearsi nemici piuttosto potenti.
Tu ne hai un pochino, eh?
Di incoscienza?
No, di nemici anche.
Oh, mamma.
Allora, adesso ci andiamo a sentire un pezzo, poi ti faccio una domandina a questo proposito. Andiamo ad ascoltare un altro brano che hai scelto, che è il brano di Courtney Barnett, An Illustration of Loneliness, Sleepless in New York. A tra poco. I'll lay you wake at four, staring at the wall. Yeah. Bentornati qui all'interno di Sister. Abbiamo ancora al telefono il nostro alleato, il nostro ospite Luigi Corvaglia, e riprendiamo dove ci siamo lasciati. Io so, Luigi, di quando sei stato in Cina, in realtà senza saperlo. Sei stato inserito in una lista speciale. Questo ti ha portato un po', sicuramente un po' di orgoglio, però insomma anche un po' di, non lo so, ti avrà sicuramente un po' destabilizzato. Ci vuoi raccontare un attimo com'è andata?
Questa non me l'aspettavo, non immaginavo sapessi di questo viaggio fantomatico in Cina. Questo è quello che avviene a chi si impegna in questo campo, cioè gli apologeti dei culti, i difensori delle sette, spesso connessi alle sette, nel senso che sono anche al libro paga, si impegnano nell'attività di, diciamo così, di diffamazione online, che ha dei risvolti comici e grotteschi, per cui io personalmente sono stato accusato di partecipare alla persecuzione religiosa in Russia e dopo un poco anche in Cina. Per la persecuzione religiosa in Russia si utilizza generalmente la mia partecipazione ad un congresso in Siberia nel 2017, con una fotografia in cui mi si vede accanto a un prete, insomma. E in Cina poi non so proprio, cioè non ne ho idea, ma chi c'è dietro, qual è la rete, no? Da chi è costituita? Perché in realtà l'intento dichiarato è assolutamente nobile, è l'intento della difesa della libertà individuale, della libertà religiosa, ma questo sarebbe un discorso progressista, liberale, cioè basato sui diritti, no? Se poi però andiamo a guardare chi produce questi discorsi, scopriamo che si tratta generalmente di persone appartenenti ad ambiti culturali di destra, regressivi, anti-ecumenici, cioè quelli che dovrebbero essere contrari alla libertà religiosa. Per esempio sono cattolici tradizionalisti, esponenti del conservatorismo evangelico. Invece, loro che fanno? Difendono tutti, per poter difendere anche se stessi. È quella che io definisco una pax mafiosa, no? Io non sono d'accordo con te, però io sono cattolico tradizionalista, ma faccio una battaglia a difesa dei satanisti. Pare assurdo, ma in realtà se io difendo i satanisti, difendo anche il mio gruppo, perché anche il mio gruppo potrebbe essere accusato di manipolazione mentale, di credere, diciamo, di avere un sistema di credenze onnicomprensivo un po' estremista, di avere un'eccessiva devozione per il leader, eccetera. E quindi si crea questo simpatico blob di personaggi legati alle sette, insieme a politici discutibili, e vengono fuori mostri di questo genere, cioè diffamazioni in cui si raggiunge un livello di ridicolo che non si può fare a meno di apprezzare, insomma.
Sì. Allora, siamo purtroppo giunti alla fine della nostra chiacchierata. Devo ammettere che sei uno di quei dei classici ospiti la cui intervista potrebbe durare ore e ore e ore, cioè se fosse per me una maratona. Però prima di lasciarci, perché ce n'è ancora una di domanda, io mi sono domandata, in qualche modo tutti gli omicidi irrisolti, poi in Italia in particolar modo, non a caso in Italia, c'è cioè il Vaticano, comunque tutti gli omicidi irrisolti alla fin fine hanno una motivazione in qualche modo esoterica, e mi suona un po' come quando si imputavano alcuni eventi atmosferici all'ira degli dèi. Ma veramente, certo, possiamo ancora permetterci di aggrapparci veramente all'ira degli dèi? A me viene da pensarla in questi termini.
Sì, sì, ma è un po' come quando ogni attentato portava alla pista anarchica, no? Mm-hmm. E poi molto difficilmente era veramente quello. Sì, in realtà il rasoio di Occam dovrebbe indicarci una via completamente diversa, cioè la soluzione più semplice è anche la più probabile. Quella esoterica è sempre la più improbabile, perché è la più complicata. E io su questo mi sono anche divertito, so se tu, dimostrando di conoscere quell'episodio della Cina, probabilmente avrei letto anche qualcos'altro di me. Io mi sono divertito a creare una pista esoterica dal nulla su un famoso caso, su un famoso caso di sparizione di una ragazza, e utilizzando le date e pochi altri elementi, quelli che si possono rinvenire sulla stampa, diciamo, e ne ho creato numerologicamente una teoria esoterica satanista assolutamente coerente. E la beffa continuava inviando questa mail piena di tutti questi dati assolutamente folli alla redazione della trasmissione che si occupa di persone scomparse.
Ma non sarà mica chi l'ha visto?
È proprio
no! Io sono una fan di Chi l'ha visto. Me la devo andare a cercare allora.
È molto molto vecchia, e per vedere, era un esperimento per vedere se veniva cestinata o se invece veniva presa sul serio. Io con sgomento e però anche con divertimento ho scoperto che era stata presa sul serio.
E lo so. Ma tu segui la trasmissione?
Poco, facendo zapping, però.
Ma perché loro prendono tutte le piste possibili, quindi non si sono sentiti per niente nella posizione di escluderla. Ora mi sento veramente in questo caso di prendere la parte della Sciarelli, perché è una giornalista che io adoro, quindi mi permetto. Okay.
Ma io poi ho dovuto chiedere scusa per questo.
Alla cara Federica.
L'esperimento è riuscito.
Certo, no, ma ci sta, ovviamente. Mamma mia, no, devo assolutamente andare a recuperare la puntata. Va bene, io prima di salutarci, ovviamente vorrei che ci dicessi se stai lavorando a nuovi progetti, quali sono i tuoi programmi per il futuro, in termini... Sì, lavorativi ovviamente.
In termini lavorativi, beh certo. Dunque, intanto io continuo la mia attività internazionale con la FECRIS, che è la Federazione Europea dei Centri di Ricerca e Informazione sul Settarismo, dove sono delegato all'OSCE a Varsavia, all'Ufficio Diritti Umani. Quindi vado a fare le lamentele da parte della società civile chiedendo agli Stati di salvaguardare le vittime dei gruppi costrittivi e totalitari. In più ho un libro in lavorazione proprio su quei culti, su quel fascismo digitale di cui parlavo prima, cioè dei culti nati in rete,
sì,
che hanno caratteristiche diverse dalle sette analogiche. E niente, è un libro, un testo però universitario in uscita per settembre.
Benissimo, in bocca al lupo, sicuramente se capiterai a Milano io verrò a incontrarti di persona questa volta.
Benissimo.
Io ti ringrazio di nuovo, ovviamente mi sono rimasta in sospeso decine e decine di domande, magari adesso in chiusura di trasmissione riusciamo ancora a sentire un paio di brani tratti dalla tua selezione musicale. Io ti ringrazio veramente di cuore e ti auguro una buona giornata.
A voi, a te.
A presto, grazie Luigi Corvaglia. Che bella chiacchierata oggi. Ma siamo giunti alla fine, ahimè, di questa seconda puntata di Sister sulle frequenze di Radio Popolare. Se volete raccontarmi le vostre esperienze, le vostre impressioni sui temi trattati durante queste puntate, non dovete far altro che scrivermi sulla mia pagina di Instagram. Mi cercate Clarice Trombella e io sarò felice di leggere e magari di condividere i vostri messaggi. Rock your.
Chicago sa ballare.
Come promesso, chiudiamo questa seconda puntata di Sister con una canzone scelta dal nostro ospite di oggi, dal nostro alleato Luigi Corvaglia. La canzone è Help Me di Joni Mitchell. Io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre alle 16:30, sempre sulle frequenze di Radio Popolare, e vi auguro una buona continuazione di giornata a tutti. Ciao!
You're a rambler and a gambler and a sweet talking ladies man, and you love your loving, not like you love your
Shaku qui sul mare, ci ho preso gusto a non andare, because I wanna rock your body. Portami al lago a ballare, shaku shaku qui sul mare, ci ho preso preso gusto a non andare. Because I wanna rock ya. Oh,
wanna.
Shaku, shaku.
Wanna.
Rock ya, rock ya.
Oh, wanna.
Shaku, shaku.
Wanna.
Rock ya, rock ya.
Oh, wanna.
Shaku, shaku.
Wanna.
Rock ya, rock ya.
Oh, wanna.
Shaku, shaku.
Wanna.
Rock ya, rock ya. Tu sei la mia ride and die. Baby, we like a Bonnie Clyde. Ma questo tu già lo sai. E lo ripeto, you know why. You want me, you need me, you feel this.